Le 7:45 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, tutte le mattine di agosto insieme da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10, partiamo dai giornali e poi gli approfondimenti, le interviste, il microfono aperto. Oggi parleremo di Iran e Stati Uniti, nello specifico dopo l'annuncio di quello che Scott Bessent, il segretario del tesoro statunitense, aveva detto il D-Day economico dell'Iran. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio cosa sono queste sanzioni e che effetti possono avere sull'economia iraniana. Poi andremo a Ceuta, una settimana importante dal punto di vista politico spagnolo, perché insomma ci sono varie riunioni sulla situazione proprio nell'exclave spagnola in Marocco. Poi in Francia si fa sempre più chiara quale sarà la corsa per le presidenziali dell'anno prossimo. Oggi ci concentriamo sui due principali candidati della sinistra, Glucksmann e Mélenchon. A partire dalle 9 invece il nostro microfono aperto, oggi parliamo di Rai. La guardate ancora? Con tutto quello che parlare di Rai comporta. Questo però dalle 9, adesso diamo un occhio ai giornali. Oggi sulle prime pagine dei quotidiani ci sono essenzialmente le guerre, da un lato l'Ucraina, dall'altra l'Iran. Partiamo ad esempio dalla prima pagina della Stampa: puniremo chi fa affari con l'Iran, è il titolo di apertura. Gli Stati Uniti lanciano il D-Day della guerra economica, l'economista Rogoff, l'Europa rischia la stagflazione, il segretario del tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni, l'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime. Trump dice chiamerò i leader di tutto il mondo, Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington. La fotonotizia invece è Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, alla celebrazione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, e il titolo è Zelensky mai sotto Putin. Sempre in prima pagina della Stampa segnalo anche 10 anni dopo Amatrice da ricostruire, un altro dei temi che troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali. Vado subito nel primo sfoglio della Stampa, a pagina 6. Leggo l'articolo di Anna Zafesova da Kiev. La sfida di Zelensky mai sotto gli stivali di Putin, lui è mortale, l'Ucraina no. Ci sono fiori ovunque, le camicie ricamate nazionali di ogni foggia e colore, i ragazzi con lo spritz ai tavolini del bar all'aperto, sotto i castagni del centro storico, e la piccola folla che ogni sera si dà appuntamento ai piedi della gigantesca statua della madre patria, un'ingombrante figura molto discussa all'epoca sovietica e ora amatissima come simbolo nazionale. A vedere lo spettacolo di luci che la riveste di mille fiori colorati. Nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza ucraina, Kiev sembra una città tranquilla, una metropoli che si sta vivendo il suo ultimo scampolo d'estate in attesa di rientrare dalle vacanze e riaprire le scuole. È l'effetto che fa a chi non ci abita, fa notare la First Lady Olena Zelenska, inaugurando il Summit delle First Lady, una tradizione che ha fondato e che manda avanti nonostante la guerra. Molti pensano che una città debba essere normale, oppure essere devastata dalla guerra, ma questa dicotomia non racconta la nostra vita. E poi va avanti, e proseguo verso il finale. Stavolta potrebbe essere un inverno di fame. Da qualche settimana i russi stanno colpendo intenzionalmente i magazzini alimentari, e se nei supermercati di alcune catene più fortunate gli scaffali scoppiano di ogni prelibatezza possibile, in altri sono apparsi per la prima volta in 4 anni gli scaffali vuoti. Gli ucraini non saranno mai più dei ciottoli sotto gli stivali di uno zar, dice Zelensky alla cerimonia ufficiale davanti a Santa Sofia, premiando i reduci e i parenti dei caduti. Resto in tema e vado sul Domani. Apertura del Domani: gli alleati, esercitazioni per Kiev, e Meloni manderà solo generatori. Resto sul Domani, vado a pagina 2 e 3 per due aspetti ulteriori sul tema Ucraina e il vertice dei volenterosi che c'è stato ieri a Kiev. Il primo è quello di Meloni, per l'appunto. La Premier, leggo l'articolo di Giulia Merlo a pagina 3, la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione sull'Ucraina dei volenterosi. La leader italiana continua a prediligere questa soluzione prudente e che le permette di evitare fotografie ufficiali, pur non prendendo le distanze dal format. Questa volta però la scelta ha assunto un rilievo anche maggiore, perché la riunione che si è tenuta a Kiev è avvenuta in concomitanza con la festa per i 35 anni di indipendenza da Mosca. Per questo l'assenza di Meloni è stata più evidente per una sfida tra Ucraina e Russia che viene combattuta anche con i simboli e la vicinanza fisica tra alleati. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ulteriormente la macchina bellica di Mosca, viene fatto sapere nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. La presidente Meloni ha riaffermato la determinazione dell'Italia a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale attraverso una pace giusta e duratura. Insomma, la posizione italiana rispetto alla guerra in Ucraina non cambia e l'appoggio alla causa antirussa è totale, nonostante nella coalizione di centrodestra ci sia anche chi, come la Lega, ha posizioni decisamente più sfumate, in particolare sull'opportunità di continuare con l'invio di armi, seppur di difesa. Per compensare queste tensioni, la Premier ha scelto strategicamente di confermare l'impegno italiano, in particolare sul fronte umanitario, in vista della stagione invernale, con l'invio di ulteriori generatori destinati in particolare a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. E sempre sul Domani, nella pagina accanto, dopo il vertice dei volenterosi di ieri, che insomma solo altre armi hanno promesso, ma di diplomazia se ne è vista ben poca, l'unico scampolo di diplomazia arriva dal Vaticano. Il Papa rilancia la diplomazia, Gallagher a Mosca. Oggi infatti l'inviato, diciamo il ministro degli esteri di Leone XIV, è arrivato a Mosca e ci rimarrà fino al 28 agosto. Oggi incontrerà Sergei Lavrov, il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, poi il metropolita Antony di Volokolamsk. Adesso evito di leggere tutti i nomi, sennò qua non arriviamo alla fine. E poi domani vedrà il consigliere del presidente Vladimir Putin. Insomma, inizia una serie di incontri che dureranno fino al 28 agosto, e a fine settembre anche il cardinale Matteo Zuppi si recherà a Mosca, lo ha detto lui stesso, alla margine del meeting di Rimini. E segnalo anche su Domani anche il reportage I racconti degli ostaggi di Hormuz, e a pagina 5, ma ve lo segnalo solo perché è proprio il tema del nostro microfono aperto, l'articolo di Cristian Raimo, via Rai Scuola, al suo posto l'Italia che piace a destra, sulla chiusura di Rai Scuola. Vado su Repubblica. Kiev, passo indietro dell'Italia, il titolo di apertura, missile a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni. Da Bruxelles 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina, il Cremlino attacca Burnham, allarme, bombe per Costa e Stab. La fotonotizia di Repubblica, nella baraccopoli dei disperati insanguinata da faide tra caporali, stiamo parlando di Borgo Mezzanone. E poi sempre in prima pagina in taglio basso, l'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record di 21,1 gradi. Su Repubblica però vado a pagina 6 e 7 per appunto il tema sanzioni iraniane. Vado rapida perché poi appunto ne parliamo tra pochissimo. La morsa americana sull'Iran, sanzioni su tech e commercio, puniremo chiunque lo aiuti, è il titolo di apertura della paginata. Segnalo solo l'intervista di Gabriella Colarusso a Adnan Mazzarei, ex vice direttrice del Fondo Monetario, ex vice direttore evidentemente del Fondo Monetario Internazionale, di origini iraniane. Il titolo dell'intervista è "Un piano fragile, Mosca e Pechino non collaboreranno". La giornalista chiede qual è la situazione adesso nel paese, lui risponde Le sanzioni alla guerra hanno causato danni considerevoli alle infrastrutture e alle esportazioni di petrolio, l'inflazione è alle stelle, vicina al 90%, i prezzi di generi alimentari sono aumentati addirittura ben oltre il 100%, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una contrazione dell'economia di circa il 6% quest'anno. A cosa puntano le nuove sanzioni americane? A fare pressione sui paesi affinché non importino petrolio, gas e altri prodotti dell'Iran e non vendano all'Iran materie prime per l'industria o persino prodotti alimentari e soprattutto a far sì che anche banche e istituzioni finanziarie di tutto il mondo interrompano i rapporti con l'Iran. I partner commerciali dell'Iran abbandoneranno l'alleato, gli Stati Uniti godono di scarsa credibilità, in questo momento hanno problemi anche con i loro alleati, l'Europa, il Canada, la Corea del Sud, che non capiscono gli obiettivi e la strategia USA, ma il successo di questa operazione dipende in larga misura da Cina, Russia, Iraq e Turchia, che non saranno molto propense a collaborare con l'America. Resto su Repubblica, vado a pagina 21, l'articolo di Giovanna Vitale, la RAI rimuove Ranucci da Report, al suo posto non un marziano, è un virgolettato questo, forse già oggi l'annuncio, al conduttore verranno proposti 3 incarichi alternativi in azienda come la scuola di giornalismo, oggi infatti dovrebbe arrivare l'annuncio sul futuro di Report, non tanto di Report quanto di Ranucci, secondo Repubblica per l'appunto è sicuro che verrà tolto dalla conduzione. E in ogni caso, dice, scrive Giovanna Vitale su Repubblica, la decisione presa, Siegfried Ranucci dovrà dire addio a Report, la trasmissione investigativa condotta sulla terza rete per quasi 10 anni. L'unica strada, secondo i vertici Rai, per metterla al riparo dagli scossoni dell'inchiesta giudiziaria sull'amico faccendiere Walter Lavitola, ancora ben lontana dall'epilogo. Tra l'altro il 7 settembre Lavitola renderà dichiarazioni al riesame. Resto sempre su Repubblica per un'altra segnalazione, il programma Shock di Vannacci, sono a pagina 23, no all'aborto, basta gay in TV. Matteo Pucciarelli scrive, la strategia di Roberto Vannacci non cambia, far parlare di sé giorno dopo giorno alzando continuamente il tiro, spostando ancora più a destra il discorso pubblico. E così ecco il programma di Futuro Nazionale presentato a pezzi, tipo le puntate di una serie, l'ultima delle quali, la seconda di 3, sgancia le frasi utili a occupare lo spazio, l'aborto non è un diritto, sul fine vita vietiamo di far morire di fame e di sete, fasce protette in TV contro la propaganda, cito, omosessualista, abrogazione delle unioni civili, non solo, della proposta di elezione popolare del Presidente della Repubblica alla possibilità di far valere di più il voto di chi ha più figli. Direi che mi fermo qui. Vado sul Corriere della Sera, armi e miliardi, l'Europa con Kiev, sì, di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira di Mosca, il vertice dei volenterosi, no di Meloni alle esercitazioni. Questo è il titolo di apertura e la fotonotizia invece, Giulia, l'italiana del Chelsea, ora sogna il pallone d'oro. Chissà chi è Giulia. Per fortuna c'è una microscopica didascalia alla foto, stiamo parlando di Giulia Dragoni, 19 anni, talento del calcio italiano che ha appena firmato per giocare nel campionato inglese con il Chelsea. Veniamo al manifesto, poligono di tiro, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sia la condivisione di tecnologie. Per Kiev può essere la porta d'entrata nella UE, anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. E poi, sempre sulla prima pagina del manifesto, benzina, governo senza soldi né scuse, e Meloni tenuta lontana dai cittadini, niente fischi, ad Amatrice era vuota. Proprio su questo vado, pagina 7, articolo di Mario Di Vito. Il terremoto non è mai finito, Amatrice cerimonia nel vuoto. La domanda che si pone poco prima dell'apparizione del cielo dell'elicottero con a bordo Giorgia Meloni non trova risposta. Ma c'è qualcuno di Amatrice qui? Nel parchetto dove si commemora il decennale del terremoto, che tra qui Arquata del Tronto e accumuli ha fatto 299 morti e una quantità indefinibile di danni, la presenza più massiccia è di sicuro quella istituzionale, comuni, province, regioni, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, esercito, guardia di finanza, protezione civile, pure le suole della carità. Quasi non ci si entra, segnalano a un certo punto una delegazione di familiari delle vittime. se ne stanno sulle panchine sotto un gazebo a media distanza dal monumento sotto al quale a un certo punto Meloni, insieme al commissario alla ricostruzione Guido Castelli, depone la tradizionale corona di fiori. Al suo arrivo per la cronaca la premier è stata accolta da qualche applauso, scongiurato il rischio di un'altra contestazione dopo quella di Taranto qualche sera fa. A battere le mani però qui sono soprattutto gli esponenti delle istituzioni di cui sopra, con un po' di clac sistemata anche nel recinto dove sono stati ingabbiati i giornalisti e i cameraman. Abbiamo finito il tempo, allora vi segnalo solo le prime pagine degli altri giornali, le solite armi avvenire, il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev, l'Italia offrirà generatori, e poi la fotonotizia anche per Avvenire dove i caporali uccidono ancora tra gli ultimi di Borgo Mezzanone, e segnalo anche l'editoriale di Pasquale Ferrara, se la pace non è woke, che cosa si sta smantellando. Sole 24 ore, voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Il Fatto Quotidiano invece l'apertura, Meloni è poco volenterosa ma porta Leonardo a Kiev, affari da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti ma il colosso italiano investe in armi ucraine. E poi l'apertura del giornale, benzina scarica barile dell'Europa, Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi, fate da soli, il governo studia interventi mirati sul caro carburanti, la sinistra specula sul salasso. Libero, liberate i bambini del bosco, le lacrime della madre dopo 9 mesi, ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola, la coppia ha accolto le richieste delle autorità ma dal tribunale da giugno nessuna notizia. E poi la verità, apertura della verità, la difterite l'hanno portata i migranti, e direi che ho detto tutto. Adesso ci sono un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.